www.redigio.it e la storia continua. La darsena di Milano, tra una fonte tra la storia e la leggenda. La darsena di Milano, una fonte tra la storia e la leggenda. E ora, seguendo lo stesso cammino di San Barnaba e degli altri arcivescovi di Milano, dopo il primo tratto di corso di Porta Ticinese, ci si può fermare nella deliziosa piazza Sant'Eustorgio, dove sorge la basilica omonima, che si dice sarebbe stata la prima cattedrale della città. Sul lato destro della piazza si susseguono alcune belle palazzine ottocentesche, rinnovate con intonaci color pastello. Il numero 4, dietro la facciata neoclassica rosa e grigia, mostra un lindo cortilino pavimentato in ciottoli di fiume, con disegni geometrici bianchi e neri. Le due case successive hanno spesso, purtroppo, il portone sbarrato. Ci si deve accontentare allora di osservare la lapide murata sul prospetto di quella contrassegnata numero 8, in cui si legge che lì è conservata l'antica fonte battesimale risalente agli tempi apostolici, restaurata e ribenedetta dal cardinale Federico Borromeo nel 1623. L'edificio, un tempo, faceva parte dell'ospedale dei pellegrini o di Santa Fede, fondato nel 1000 dai monaci di Vallombrosa e passato ai domenicani di Sant'Eustorgio due secoli dopo. Nel cortile esiste ancora un frammento del chiostro, due ali di portico bramantesco con arcate dalle ghiere di cotto, colonne di granito e straordinari graffiti nelle volte. L'ospedale era sorto proprio accanto a una fonte d'acqua sorgiva ritenuta miracolosa, che allora zampillava limpida e pura in aperta campagna. Era la fonte presso la quale, secondo la leggenda, San Barnaba aveva battezzato i primi cristiani di Milano, e ancora oggi, sotto un tombino del cortile, esiste uno scantinato con i resti di un'arcaica fonte battesimale. I paladini dell'Inquisizione. Nel suo apparato e dimesso scenario suburbano, Piazza Sant'Eustorgio sembra serbare ancora un po' quella quiete dei secoli passati, quando al suo posto si estendeva una vasta area cimiteriale romana e paleocristiana. Tra gli alberi fronzuti si leva nel mezzo una colonna sormontata dalla statua di San Pietro Martire, scolpita nel 1679 dal domenicano Giacinto Borratti, su commissione della Compagnia dei Croci Signati. Costoro erano 40 volontari armati che portavano una croce sul petto e sotto giuramento si ponevano al servizio del Tribunale dell'Inquisizione, pronti anche essi a morire come il santo per la fede. Quasi tutti gli esponenti del patriziato cittadino, i Croci Signati, furono soppressi nel 1769 con le riforme laiche dell'imperatrice Maria Teresa. Qui predicava il Santo Inquisitore. La Basilica di Sant'Eustorgio venne probabilmente fondata nel IV secolo dal santo omonimo, vescovo di Milano, perché vi venissero custodite le reliquie dei tre re magi. Ma l'origine della leggendaria chiesa e altre curiosità verranno raccontate anche più tardi. Quella che noi oggi vediamo all'esterno è una basilica rifatta nel 1862, in forme neoromaniche da Giovanni Brocca ed Enrico Terzaghi, architetto e fautore di quel revival neomedievale lanciato in epoca post-unitaria da Camillo Boito. L'unico elemento autentico della facciata in rosso laterizio è la loggetta a due piani, che nell'angolo sinistro fu costruita nel 1597 per ordine del governatore spagnolo Giovanni Velasco. Si tratta dell'unico pulpito di Milano collocato all'esterno della chiesa, in sostituzione di quello ligneo da cui il domenicano Pietro da Verona, poi San Pietro Martire, come inquisitore generale del Tribunale del Sant'Ufficio, avrebbe pronunciato le sue infuocate prediche contro gli eretici. E infatti, nella Milano del 200, si contavano ben 10 diverse sette di quei dissenzienti della Chiesa di Roma. Dal campanile di Sant'Eustorgio. Sul fianco destro della basilica, anche le murature esterne delle cappelle gentilizie medievali e quattrocentesche sono originarie. Così pure quelle risalenti al 1297, del campanile svettante e tutti i suoi 73 metri di altezza. Nei tramonti sereni, il rude ammattonato del rivestimento si accende di un vivido bagliore, in gaio contrasto con i bianchi conci di pietra sugli spigoli. La torre campanaria è coronata da un caratteristico cono cestile, e in alto è traforato da una loggia bifora con archi a sesto acuto appena accennato, già preludente al gotico. L'elegante campanile, che nel 1305 fu il primo in Italia a essere dotato di un orologio, ha validamente resistito per secoli a mille vandalismi, anche per esempio ai colpi di cannone dell'esercito francese, che accampato al Gentilino nel 1524 lo usò come tiro a segno, poiché nel convento di Sant'Eustorgio si erano insediate le truppe imperiali spagnole. 3 secoli dopo, durante le 5 giornate, dall'alto del campanile alcuni croati avevano preso l'abitudine di sparare a casaccio sugli ignari milanesi che avevano l'avventura di passare lì sotto. Fu il lattaio Giovanni Meschia che, nascosto dietro un comignolo della casa di fronte alla basilica, con mira eccezionale riuscì a uccidere ben 10 soldati con altrettante fucilate. In epoca ben più recente, nel 1945, ci fu anche una sparatoria fra partigiani appostati nella loggia campanaria e i fascisti asserragliati nella caserma di Corso Italia. www.redigio.it e la storia continua.